Allora noi usciamo, eh?
Ciao! Quest'anno per fare l'album Cacciatori Panini sarete disposti a tutto!
Ho dimenticato le chiavi!
Le bustine sono più ricche che mai e con le figurine parlanti ascolti la voce dei tuoi campioni. Cacciatori Panini, una passione che unisce.
Oh Enzo, buongiorno, guarda, ti disturbo solo un secondo, ma alla fine ci va o no?
No, grazie, scusa, non mi disturbare, sto facendo un attimo una cosa, non so che cosa sia, però dai, poi ci sentiamo più tardi con calma, dai, ok?
Va bene.
Va bene.
Buongiorno. Eccoci qua ragazzi, Enzo Raia, bellissimo, vabbè, quindi...
Carico.
Così?
Carico.
Facciamo, partiamo subito.
Mercato, 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 mercato.
Vai.
Crocchita! La puntata 56 di Croquetas. Ciao Matteo Palmigiano.
Ciao Marco Russo.
Oggi mercato, ma mercato a un livello altissimo. Non solo perché conosce Orazio a comando.
Buenos dias, un po' alla Borca Valero.
Certo. Un saluto a Borca, così. Giustamente.
Ciao Borca, ti aspettiamo prestissimo. Oggi a livello altissimo perché con noi c'è un grande protagonista del mercato. C'è Enzo Raiola, grazie. Come stai? Benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi. Tutto bene, dai. Un po' ancora la voce d'acqua per un'influenza trascorsa nel periodo natalizio, però.
Ma bisogna stare in forma adesso, perché adesso
infatti l'ha presa prima apposta.
Esatto, tempistica perfetta.
La smaltita al momento giusto.
Oggi vi promettiamo che chiudiamo una trattativa. Troviamo una squadra a qualcuno. Oggi cambiamo la prima trattativa che si fa in un podcast. No, come stai? Cioè, davvero è un mese. Che mese è gennaio per un procuratore?
Ma gennaio è un mese davvero strano, perché nel mercato estivo uno già inizia anticipatamente a preparare un po' il mercato, sa già bene o male le cose che le società possono fare, si è già un po' più indirizzato su certe situazioni. Gennaio un po' si chiama proprio mercato di riparazione, perché da un momento all'altro può succedere un semplice infortunio, qualcosa, un evento straordinario che cambia le sorti di un transfert, eccetera. Quindi è un po' questo il mercato di gennaio. Oggi ci troviamo anche negli ultimi mercati di gennaio, che non ci sono spese pazze, i club riservano, diciamo, i loro investimenti più nel periodo estivo. In periodo invernale diciamo è proprio un mercato dove alcune squadre, dove hanno alcuni elementi da poter sistemare, cercano un attimo di... ma è anche difficile trovare poi soluzioni nell'immediato che possono accontentare il club. Quindi siamo qui con il telefono acceso aspettando le varie chiamate.
Tanto controllo
Ma infatti Enzo, devi sapere che Marco Russo ha proprio un guilty pleasure. Lui vuole sempre sapere questa cosa.
Non lo dico, non lo dico. Ma posso chiederti, non mi prendere per scemo, per pazzo, mi fai solo vedere tipo le ultime due chiamate che hai fatto? Cioè, chi sono? Non lo diciamo in giro, ce lo teniamo per noi.
Stamattina, no, tu dici stamattina?
Sì, sì.
Stamattina ho ricevuto due chiamate che però non ho risposto. Una un direttore di un club di Lega Pro importante, però non ho risposto.
Ok.
E poi perché ci sta antipatico? Questo non lo diciamo.
No, non lo dicevo veramente mi è antipatico. Devo dire la verità. Se mi ascolta, capirà anche. Mi è antipatico perché direttore. In altre occasioni ha sempre fatto un po' il furbetto.
Vediamo, dai.
E poi una squadra di B, ma perché sono in trattativa per un calciatore. Okay. Quindi per un ragazzo giovane, quindi stiamo parlando.
Sono la squadra, non voglio sapere, sono con la squadra.
Lecco.
Cioè, chiamati Lecco. Stamattina vi svegliate e vi chiamo il Lecco, oppure vi chiama dall'estero, tipo l'ultima squadra dall'estero che ti ha chiamato.
No, stamattina mi ha chiamato l'Odense.
Ti svegli la mattina e ti chiama l'Odense.
L'Odense in Danimarca, e poi ho ricevuto un'email da un club messicano. Quindi
ragazzi, è la vita che vorrei
è il sogno di Marco Russo, ragazzi.
Vi giuro, io vorrei vivere bellissimo, fare croquetas, fare tutto quello che facciamo da zona. Ma questa vita.
Ma vuoi svegliarti con una mail dal Messico?
Incredibile. Per i pochi che non lo sanno, Orazio, ci fai una scheda di Enzo.
Sì, allora, Enzo guida il team Raiola, che parte con Mino, e quindi racconteremo, no, anche questo percorso. E diciamo che è una lista con dei giocatori discreti, tipo Donnarumma, tipo Van der Ven, tipo Ben Nasser, tipo Jack Bonaventura. Noi partiamo da qui, no, dal team Raiola, perché insomma ce lo siamo chiesti, no, preparando la puntata. La storia di Mino un po' la conosciamo, però vogliamo capire come nasce la storia di Enzo.
Sì, vabbè, la mia storia nasce adesso circa 15 anni fa. Io, vabbè, sono cugino di stesso di due fratelli, diciamo. Mio padre e il papà di Mino erano due fratelli, però per motivi lavorativi in passato il papà di Mino si era allontanato dall'Italia e si era andato in Olanda a cercare fortuna. E da un giorno all'altro lui disse: no, io ho bisogno di una persona, perché una persona di fiducia, perché ho bisogno di qualcuno che mi dia una mano a gestire un po' la mia parte familiare, perché lui non stava mai a casa. Quel periodo che ho iniziato con Mino, Mino non stava quasi mai a casa. E quindi dici: vuoi venire a lavorare con me? Io dopo un minuto ho chiamato casa, ho preso le valigie,
vado,
e sono partito, perché era già una fase della mia vita dove ero già stanco di quello che stavo facendo giù per tanti motivi eccetera, e quindi ho preso subito la palla a balzo e sono partito. Quel famoso settembre del 2006 sono partito, lui mi aspettava all'aeroporto di Nizza e da lì è iniziato la mia avventura con
Qual
lui.
È stato il primo giocatore che hai seguito veramente da vicino con lui? Cioè il primo giocatore che lui ti ha detto: stai accanto.
In quegli anni lì è stato Ibra.
Ah, proprio iniziare così è una cosa semplice. Perché
aspettavo magari un ragazzo della primavera.
No,
perché ti chiama Lecco, no, Ibra.
No, perché Ibra in quel momento lì era il famoso anno della Juventus, certo, che fu retrocessa in Serie B dopo Calciopoli, e quindi Ibra fu trasferito all'Inter.
Sì.
Quindi furono i primi anni che stavo lì a Milano a seguire, aveva qualsiasi cosa di, diciamo, Ibra aveva bisogno, io stavo lì a fare, diciamo, quello che c'era da fare. Poi c'era anche Maxwell in quel periodo lì, c'era anche Maxwell. E poi a catena c'era comunque anche Pavel, che era a Torino, diciamo, certo. Questi sono stati i primi giocatori che con lui ho iniziato un certo rapporto. Quindi
poche vittorie, pochi titoli.
Cioè, quello che ha vinto poco. Meno ha vinto il pallone d'oro. Così. Sì.
E quello che ha vinto di più è Maxwell.
Sì, vabbè, esatto. Uno dei giocatori più vincenti della storia del calcio.
E poi da lì è iniziato poi piano piano a fare anche altre cose, certo, con lui, perché poi lui mi ha sempre lasciato carta bianca.
Assolutamente. Dopo parliamo ovviamente di tutti i giocatori che fanno parte del tuo team, e anche di... commentiamo un po' il mercato di oggi, sì, in generale, le trattative, però mi interessava capire... lui con il suo genio si è inventato a volte dei colpi, delle trattative che non c'erano, colpo di genio, si è inventato. Oggi che cosa si potrebbe inventare? Cioè, oggi c'è, forse in Italia c'è meno spazio di manovra, o lui tirerebbe fuori dal cilindro qualcosa?
Io ti dico sempre, lui riusciva sempre a tirare qualcosa, ma perché lui molte volte il mercato, molti pensano che noi lavoriamo solo nel periodo estivo. Lui il mercato già in alcune direzioni dove andava lo capiva già 6-7, anche un anno prima lo capiva. Lui era un funambolo, lui la mattina si partiva anche alle 5, alle 6 di mattina, lui si incazzava molto in quel tratto tra Ventimiglia e Genova quando partivamo da Monaco, che lì con quei viadotti e gallerie è impossibile fare una telefonata. Non so quel telefono quante volte ha minacciato di buttarlo fuori dal finestrino.
Però non l'ha mai buttato.
Non l'ha mai buttato, l'ha buttato magari sullo cruscotto a terra. Però. E lui quell'ora che perdeva di tempo su quell'autostrada, per lui era un incubo. Perché lui doveva vivere la sua vita minuto per minuto a fare qualcosa. Era, è una cosa. E lui un'altra cosa che odiava, io l'ho detto forse già un'altra intervista che fa, lui odiava camminare con il bagaglio in stiva. Perché lui perdere tempo, quei 15-20 minuti, certo, quando usciva il bagaglio in stiva, per lui era una cosa. Lui arrivava in aereo, dovevi stare già con la macchina pronta.
Bagaglio a mano
e partire.
Via. Beh, però hai fatto proprio la scuola migliore. Sì, per sì,
cioè l'università... Mm. La Yale
poi proprio sempre riguardando al fatto di essere una persona, lui dal primo momento mi ha portato insieme con lui a assistere i primi appuntamenti anche di trattative, cioè io ero sempre,
cioè, tu sei sempre stato accanto a lui in qualsiasi, cioè
stavo lì all'angolo ad aspettare,
c'era da fare Ibra, c'era da fare Balotelli,
c'era lì all'angolo ad aspettare che lui magari parlava, litigava molto spesso spesso erano litigi. Stavo lì, io sempre ad ascoltare in silenzio e a vedere come si comportava.
E lui ti diceva ascolta e poi magari ti chiedeva qualcosa dopo.
Magari qualche volta, sai, io iniziavo magari anche i primi tempi a avere qualche giorno interessante, qualcosa, e lui ogni tanto mi faceva presente. Poi a me, dato che mi è sempre piaciuto il calcio, anche prima, comunque l'ho giocato a livello dilettante.
Che squadra ti favi?
Da ragazzo, essendo del 75, a 11 anni c'era un certo Diego Armando che non a Napoli.
Ci può quindi, stare.
Quindi okay. Non era difficile in quel momento di essere tifoso del Napoli. Però, no, però poi adesso invece ti dico la verità. Sì, simpatizzante rimango sicuramente nel Napoli, però vivo il calcio oggi, dove assisto a, cioè, faccio il tifo per i miei ragazzi, questo è quello.
Certo.
Che, certe volte quando giocano uno contro uno come domenica scorsa Sassuolo Fiorentina non è stato facile, felice per Andrea che ha fatto gol, un po' meno felice per Jack che ha sbagliato il calcio di rigore, però il calcio è questo.
È vero, perché è come essere un po' allenatori, ma
sì, cioè, anche quando hai il papà che vede i fratelli che giocano contro, no?
Sì,
tipo il papà degli Esposito, per è successo. Vero.
Oppure i fantallenatori. Che...
Esatto, è molto più semplice i fantallenatori.
Anche vero.
E quello lo sappiamo tutti.
Tra le 20 Serie A c'è una squadra che ti sta chiamando più delle altre in questo momento?
C'è stato, sì, qualche squadra, sì, mi ha chiamato qualcuna, ma sono quelli là che cercano comunque di rafforzare. Sì, c'è una squadra, due, che mi stanno chiamando, ma ancora una trattativa, ancora...
Venuta sotto.
Velata, ancora non, un po'. Ancora non, non, si, non si sa.
Poi chiudiamo i microfoni.
Esatto. Chiudo i microfoni, parlate. listone di Enzo Raiola. Nel team Raiola, tra gli altri.
Vai.
Donnarumma, Bennacer, Van de Ven, Gravenberg, Stanks, Romagnoli, Brobbey, Balotelli, Bonaventura, Pellegrini, tanti altri.
Tantissimi altri.
Pinamonti.
Pinamonti, tanti altri. Ci concentriamo tra poco su questi, ma in generale, guardando anche la tua storia, c'è qualcuno che non è arrivato in Italia, che poteva arrivare, che dici, porca miseria, questo lo volevo vedere qua da noi?
Sì, per quello che sta facendo adesso, perché era anche un grande pupillo di Mino e Van de Ven. Che Milo dal primo momento con suo ragazzo ci ha visto, lui giocava al Volendam, che è un piccolo club in Olanda.
Dove ha giocato Ristagno, no? Anche.
Sì, io sono stato a Volendam, ma è un paese, lì è molto caratteristico vestirsi tipico olandese, sai, con i zoccoli di legno.
Spettacolo.
Sono quei paesi proprio dove si vende pesce su strada.
La ringhe.
È un paesino proprio, ma forse...
Sei stato a Volendam?
No, sono stato un po' in Olanda. Però a Volendam no.
Ma forse farà 1000-2000 abitanti in Volendam.
Sono i più belli.
Sono quei paesini... Sì. E lui Mino ci ha visto dal primo momento, questo ragazzo. Infatti io mi ricordo che portarlo via dal Volendam non è stato neanche facile. Mino ha fatto un po' di casino, i suoi casini, che anche con la federazione olandese, perché comunque in quel momento lì il Volendam chiedeva una cifra. E io mi ricordo, nel periodo quello là di Van de Ven al Volendam, che era proprio il primo anno che giocava, molti club di proprietà...
Parliamo? 2020-21?
Sì, 2019-2020, sì. Ok, molti club che erano di proprietà americane, quindi con i loro data americane, sì, eccetera, sì, sì. Tutti mi chiedevano Van de Ven, tutti in quel momento, perché a livello di dati...
Era un top.
Era già uno dei migliori.
E Mino ci ha creduto, infatti Mino fece una guerra lì col Fon, poi è riuscito a tirarlo fuori. Penso che ha trovato anche il club giusto lì al Wolfsburg, dove in Germania gli ha dato il step successivo. E in Premier ha fatto i primi 4, poi ha avuto questo infortunio, ma ha fatto i primi 4-5 mesi, vedendo anche la classifica, il Tottenham nei primi mesi viaggiava, ha fatto proprio un ingresso in Premier League che è stata una cosa, magari io penso club come il Milan, la Juventus, questi club qua.
Quelle squadre lì te l'hanno chiesto, oppure una tua sensazione, cioè lo avrei visto bene lì?
Per assurdo, non ti ripeto, me l'hanno chiesto tutti i club di proprietà americana, per assurdo.
Quindi la Roma anche in Italia?
La Roma, Milan. Ma per assurdo, sai che me l'ha chiesto uno dei primi club? Il Pisa.
Vero.
Il Pisa, che è stato 4-5 anni fa, che era comunque lottava per andare in Serie A, perché...
Immagina Van de Ven.
Volendam ci sta.
No, devo dire, uno delle prime club mi ha chiesto in Italia è stato il Pisa.
Bello. Senti, diciamo di tutto il listone del team Raiola, partirei da Gigio Donnarumma, perché è il portiere della nostra nazionale, perché su di lui si è detto, scritto, parlato per...
Piace parlare di Gigio.
Sì, tanto. Troppo, cioè, recentemente abbiamo letto una tua dichiarazione, ma ci sono cose non dette di questo addio, di come questa separazione dal Milan di cui continuiamo a parlare.
Io l'ho detto già, come hai detto tu, un po' qualche settimana fa, ma la verità di Gigio, io penso che i percorsi dei giocatori sono un po' legati anche al livello del giocatore, ok? Gigio in quel momento là, già a 17-18 anni, aveva i migliori club al mondo che lo volevano, tutti. In quel momento lì il Milan non era il Milan che tutti sognavano di giocare. In quel momento io penso che Gigi ha fatto una dimostrazione di affetto, ma al di là o meno che tutti hanno legato la situazione al fratello Antonio, che il fratello Antonio, se vogliamo, sta giocando a Padova, è ogni partita uno dei migliori giocatori, quindi fare il secondo o il terzo al Milan non ci vedevo niente di male in quel momento lì, però la gente l'ha dovuto esaltare sta cosa come fosse stato un regalo fatto per il fatto di Gigi, ma non è assolutamente vero. Infatti Mirabelle se l'è trovato a Padova adesso,
sì,
a Antonio. E Gigi in quel momento aveva i migliori club al mondo e noi come agenti abbiamo il dovere di dire al giocatore che in quella fase lì deve essere premiato il giocatore quando ha dei club così, e parliamo non club normali, parliamo di super club,
tipo?
Real.
Cioè Real vi ha chiamato e ha detto
Real, quando Gianluigi aveva 17 anni, lui va a Donnarumma.
Quindi prima di Courtois aveva pensato a Donnarumma.
Sì. Vedete, questo è inutile, però Gigi, nonostante aver assistito a un appuntamento della sala trofei del Real Madrid, questa, perché il direttore ha organizzato la riunione nella sala trofei, non è facile in quel momento lì decidere non vado al Real, resto al Milan. E nonostante ciò Gigi ha dimostrato in quel momento lì di dare un'altra possibilità al Milan, sperando che poi nei prossimi anni il Milan poteva ritornare quello che si sperava. Questo non è successo, era successo l'ultimo anno dove poi c'è stata l'ultima giornata della qualificazione a dicembre, e Gigi fino all'ultima, e questo se avete l'immagine dell'ultima partita, Gigi era la persona che stava peggio in quell'ultima partita dopo la qualificazione, perché lui sapeva che era l'ultimo giorno che giocava,
che stava
al Milan. Ma noi sotto consiglio noi dobbiamo per forza a dargli questo, perché poi un'altra cosa che i giocatori, ma specialmente Mino mi ha insegnato, che i giocatori a un certo punto se devono salire di livello e andare a competere, gli devi dare questa possibilità, sennò il giocatore si appiattisce. È inutile dirlo che Gigio, stando al Milan, aveva trovato anche un po' una zona di comfort al Milan, perché sapeva che comunque doveva giocare per forza lui. E questa cosa qua era anche una nostra preoccupazione, visto che penso che la carriera di Gigio per altri 10-15 anni sarà a alto livello. Quello anche noi abbiamo avuto la paura che appiattendo, diciamo, le sue qualità di talento che aveva da giovane, poteva portarla a essere poi un portiere come tutti gli altri. Questa era stata una delle nostre preoccupazioni principali. E al Milan poteva succedere proprio perché Gigio era Gigio doveva giocare lui. E anche lui in alcune cose ha avuto dei momenti dove abbiamo pensato realmente che stando lì al Milan non
sarebbe cresciuto ancora per come...
Infatti andando lì al Paris Saint-Germain, mettendogli comunque Navas dietro, mettendo in un ambiente dove le pressioni sono tante, eccetera, Gianluigi è cambiato tantissimo sotto l'aspetto professionale, ma tantissimo. Era un professionista, ma oggi è un super professionista, perché oggi Gigio cura tutti i particolari. Poi vogliamo parlare del Paris Saint-Germain, di tutto, ma Paris Saint-Germain in 6 mesi, primo posto, qualificazione champion, 3 turni di europei dove è stato ogni partita accesa per la qualificazione degli europei, qualificazione dell'Italia europei. Non so che cosa chiedegli più a Gigio in questi primi 6 mesi, però la gente normale guarda il fallo da ultimo uomo di espulsione, cosa che può succedere perché se ne vedono tanti di espulsione di portiere. Lui dopo 400 partite è stato espulso.
Ma tu come ti spieghi questo accanimento eccessivo?
Ma parte tutto dall'Italia, parte tutto da questa purtroppo delusione.
Non è così.
No, assolutamente.
Cioè, c'è un errore di Donnarumma, è un errore di Donnarumma, come c'è in Italia, che non sono errori di Szczesny, un errore di Sommer.
Sì,
cioè,
sì.
Okay, succede.
Succede. Quanti errori ogni domenica vediamo dei portieri?
Perché in Italia, come diceva Orazio, c'è
questo accanimento nei suoi confronti, anche forse, io penso, anche a livello di stampa un po' pro-Milan, che non ha visto bene questa sua uscita da parte del Milan. E quindi oggi Gigio, ogni volta che succede qualcosa, essere puntellato ogni volta porta like, porta visualizzazioni, la stampa fa il suo lavoro perché è così. Però io questo attacco mediatico nei suoi confronti spero che negli anni si allieva un po', perché è diventato davvero... Ma ti ripeto, non tanto per il Milan, perché posso anche capire la delusione dei tifosi, non c'è niente di male, però dove mi fa più rabbia e fa rabbia lui è quando è con la nazionale italiana. Che con la nazionale abbiamo degli insegnamenti anche in altri stati, tipo in Inghilterra, dove c'è comunque una grande influenza tra club e club di giocatori, e lì non si crea questo accanimento. Quando si gioca con la nazionale si mette la maglia azzurra, bisogna tifare tutti per la maglia azzurra. Questa è la cosa che più, ti dico la verità, non riesco a capire. Però penso che ci sono tanti tifosi del Milan che io sento e sinceramente gli è passata, sono rimasti delusi, ma ci sono alcuni che magari la vivono ancora.
L'abbiamo visto e sentito, soprattutto anche in nazionale.
Però ecco, io posso dire che Gigio alla fine è un professionista, deve pensare alla sua carriera, e in quel momento lì, ripeto, nonostante aveva situazioni molto importanti, perché poi la verità, dopo quando è uscito Gigio, la verità è quella che noi non avevamo più niente. Club interessati a lui.
Cioè quando vi hanno
detto, questa cosa che mi interessa.
Noi non rinnoviamo più? Cioè, perché come andata?
Loro ci hanno detto, noi Gigio non ci interessa più.
Cioè, andiamo per ordine, per dire, voi siete andati a, vi stavate informando, ci ha raccontato il Real Madrid, però Gigio dice voglio rimanere al Milan.
Questo a 17 di quando ha fatto il primo rinnovo.
Ah, okay, questo è il primo.
Il primo rinnovo, ma non c'era solo il Real, ti dico i primi 5 club al mondo volevano Gigio.
Ok, perfetto.
Cioè, il primo rinnovo quello con
questo Mirabelli. Questo è il primo Mirabelli, okay, Fassone. Okay. Quindi andiamo, facciamo
a quei tempi
un salto
c'era
avanti.
Anche la Juventus tra i primi 5.
Andiamo all'ultima fase, cioè alla separazione col Milan che arriva in Champions. Cioè quel momento là, quella fase lì.
Quel momento là, noi mercato non ne avevamo proprio fatto. Avevamo una squadra interessata a lui, dove poteva comunque sistemare anche una parte economica al Milan.
Ok.
Che Mino nei vari appuntamenti che abbiamo fatto all'epoca con la dirigente diceva sempre io Gigio non te lo porto mai a zero, perché Mino era anche una persona che rispettava la parola, anzi l'ha sempre rispettata, in molte operazioni ha fatto guadagnare, anzi in tante operazioni ha fatto guadagnare i club Mino, e in quel momento lì invece il Milan ci fu, e noi ti dico la verità, non eravamo indirizzati a quel punto che forse il Milan, il fatto che andava in Champions doveva forse dagli Gigio un'altra possibilità o stare lì tranquillo al Milan, ma ti ripeto era sempre un nostro pensiero, ma da un lato avevamo sempre la paura di, ripeto, di quel fatto che comunque
di appiattirlo
un po'
in un ambiente,
anche se quell'anno che è arrivato Ibra Gigio già ha iniziato ad avere un'evoluzione diversa, perché con Ibra nello spogliatoio si devi correre.
Lo martellava Ibra.
Mamma mia, tutto mi ricordo una volta siamo partiti per venire a Monaco, la mattina avevano l'aereo per venire a Monaco e Gigio si voleva svegliare all'orario prima di partire, invece Ibra la sveglia 2 ore prima perché si doveva allenare, quindi per non perdere la giornata. Quindi,
mamma mia.
Quindi questa era la situazione. E io poi in quel momento lì davvero non avevamo, Mino non aveva fatto niente come mercato. Sì, c'era una squadra interessata, eravamo.
Ma oggi possiamo chiederti qual era questa squadra?
Sì, ma l'ho detto, la Juventus.
Era la Juve.
Cioè la Juve avrebbe pagato parte, cioè avrebbe dato un compenso al Milan per portare via.
O lo scambio di giocatori.
Cioè, nel senso, c'era un qualcosa
di eccetera. E quindi, e poi alla fine, quando si è stato comunicato questa cosa, a quel punto abbiamo dovuto un attimo dire adesso che facciamo? Che facciamo? E in quel momento lì non ti nascondo che siamo andati io e Mino da Nasser, io quel giorno non mi ricordo, ma non lo dimentico mai.
Presidente del Paris Saint-Germain.
Siamo incontrati in albergo lì del presidente, fra una chiacchierata e un'altra, Mino ha detto, ma mi parlavi sempre di Donnarumma, adesso perché Donnarumma è libero. Nasser
non lo sapeva
perché pensava che comunque rimaneva al Milan, e cioè sì, e dico, alza il telefono, chiama all'epoca il direttore Leonardo, voglio Donnarumma. E poi da lì è iniziata la trattativa. Certo. È stata così, ma subito post la comunicazione che Gigio non sarebbe stato più giocatore del
Esatto,
Milan.
Ma tornando a questa comunicazione, com'è andata? Voi siete andati dal Milan pensando di rinnovare, loro invece vi hanno detto no.
No, eravamo andati al Milan per fare una chiacchierata, per capire un attimo se quella cosa con la Juve la volevamo portare avanti, ma perché già precedentemente ogni 15-20 giorni o a Milano sono state anche loro a Monaco un giorno a parlare, c'è sempre stato diciamo questa cosa, aspettiamo, non ti preoccupare, aspettare, non ti preoccupare. Poi alla fine magari loro, io penso più dalla parte della proprietà, c'è stata questa forzatura, dice no, hanno rotto le scatole,
ci sta
che hanno detto questo, hanno rotto le scatole, non vogliamo aspettare, siamo in Milan, non vogliamo aspettare Donnarumma, ci sta anche questa, io l'accetto questa. E hanno preso e hanno scelto di prendere Magnan, che quel mondo lì, anche noi, sì, prendi Magnan che fa parte dello stesso gruppo del presidente, perché Lille era
perché
la
era
stessa,
il fondo Iliot era la stessa proprietà, sì è vero.
Quindi non è che ha preso un portiere di rose, mi scappa questo, tu ce l'avevi già a mano Magnan, quindi questa è stata penso proprio una forzatura a dire
Chiudiamo.
Chiudiamo anche questo argomento, ma io veramente solo una, è pura curiosità. C'è questo incontro nella sala trofei del Real Madrid che mette poca pressione. Cioè, come, ma chi c'era questo incontro?
No, c'eravamo noi in videochiamata. Gigio non stava sempre.
A 17 anni, Donnarumma era in videochiamata e c'era.
Pensava di essere con
il mondo dietro.
Una console lì. A...
Ma c'era anche Florentino?
No, c'era solo Miguel, il direttore.
Ma cioè, immaginate, avete 17 anni e vi vuole Real Madrid e c'è. Però Donnarumma.
In quel caso.
Al Milan.
Io invece ho l'ultimissimissima curiosità. Proprio, domanda, risposta secca. Quel mancato passaggio alla Juve è dipeso più dalla Juve, da Donnarumma o dal Milan?
Da Donnarumma. Poi in quel momento lì Donnarumma non se l'è sentita più di Milan in Italia.
Ok.
Dopo vediamo se ci torniamo su questo tema, perché sarebbe ore,
perché
ore,
era
ore,
importante.
Ore. A proposito di Milan.
Sì.
Anche perché il Paris Saint-Germain comunque è stato il club che l'aveva cercato già molti anni fa, e quindi anche per questo alla fine ha scelto.
Ma invece, scusa, il presidente, come sta? È tranquillo, è felice?
Vive la sua vita, allenamento, casa. Gigi è la persona più tranquilla di questo mondo, anzi, molte volte è proprio il tipico giocatore noioso, quello là che vive la sua giornata a casa, si fa il suo riposino pomeridiano davanti al computer.
Un giovane vecchio.
Sì, vabbè, è sempre stato.
È così.
Si è allenato con Messi, si è allenato con Neymar, ora con Mbappé.
A 15 anni giocava in Serie A, una vita che dura più della nostra.
Assolutamente. A proposito di Milan, tornando sui tuoi assistiti, i tifosi del Milan possono stare tranquilli con Bennacer o...
No, penso... No, vabbè, Isma penso l'ha confermato a più riprese, sta bene qua al Milan... Adesso c'è questa Coppa d'Africa, c'è stato questo infortunio che davvero ha fatto un qualcosa di eccezionale, perché recuperare un infortunio, quello che ha avuto lui in pochissimi mesi...
È rientrato bene.
Benissimo. Questo Sassuolo migliore in campo.
È stato davvero un infortunio, credimi, difficile. Io questo infortunio l'avevo vissuto già con Bonaventura, avevamo fatto lo stesso intervento, anche se con Jack un po' più difficile, anche visto anche l'età, comunque Jack ha un po' più di anni di Ismael. Ma è stato un recupero, mi ha sorpreso anche a me, perché quando parlavano dei tempi di recupero io pensavo tutto febbraio, marzo, invece è stato davvero eccezionale. Ma Isma su questo aspetto qua ha un focus.
Come l'avete scoperto Bennacer?
No, ma alla fine Bennacer è un giocatore che arriva... Noi lavoriamo molto con i giovani, come è stato Gigio, che lo conosco da quando ha 10 anni, e tanti altri ragazzi, per Luca da quando aveva 12 anni,
Pellegrini.
Invece Ismaele è arrivato un po' più in tarda età, ma ci sono stati contatti con dopo che lui ha lasciato il suo entourage, eccetera, ci sono stati dei confronti con me.
Ah, ce l'avete preso
sì, successivamente, eccetera. E poi dopo neanche 4-5 mesi abbiamo rinnovato col Milan. Ah, quindi certo. È stato una...
Benassera Arsenal.
Cioè, Arsenal, esatto. Sì, lui un passaggio all'Arsenal.
Giocatore delizioso. Io ho la domanda quella cattiva per quanto riguarda il mercato. No, cattiva fino a un certo punto ovviamente. Ma l'infortunio ha condizionato il mercato... di Bennacer, cioè era un potenziale, visti tanti cambiamenti che ci sono stati nel Milan, era quel giocatore che magari avrebbe potuto portare denaro, ovviamente trasferimento.
Sì, penso di sì. Sì, no, c'era come diciamo da come è andato poi la situazione a Tonali e che diciamo Milan si è ha avuto diciamo l'idea di fare un po' di cambiamenti e prendere giocatori nuovi. Io penso che Isma poteva essere già in questo mercato sicuramente un giocatore che poteva interessare a qualche club, sicuramente. Sì, questo sì.
A proposito di ex Milan e di recuperi da infortuni, come citavi tu, questo rinnovo di Bonaventura, lo firmiamo o no?
Ma non è un nostro problema. Non siamo noi oggi che... Oggi la società... più riprese ha fatto intendere al ragazzo di voler continuare il rapporto, ma ad ora... Siamo qui, ma non lo so. Ti dico diciamo la verità, che... è una di quelle situazioni che non ho risposta, perché ci sono state delle situazioni che mi hanno fatto cambiare anche un po' idea su certe cose. Pensavo invece che c'era un interesse differente da quello che ha fatto Jack, però siamo qua, vediamo. Comunque Jack fino a fine anno sarà giocatore della Fiorentina.
Per ora tutto tace.
Tutto tace. Vediamo.
Anche la sua voce. Ho perso la voce nel mentre.
Anche la sua voce. È una cosa su cui ci siamo espressi più volte qui a Croquetas. Se c'è un giocatore, secondo noi, sottovalutato nel calcio italiano, quello è Jack Bonaventura.
Sì, sono d'accordo.
Cioè, ma su... perché Bonaventura come fa ad avere le presenze che ha? Cioè, Bonaventura dovrebbe avere 70 presenze in nazionale. No, dovrebbe... ma... cioè, ha fatto una carriera importantissima e sta facendo quello che sta facendo la Fiorentina, dove insieme a Nico Gonzalez è il giocatore più importante. Ma Bonaventura quanto è forte?
Io Jack, scherzando qualche volta, dico, ma fa qualcosa di diverso, fatti un tatuaggio certo. Sotto il collo,
capelli plati,
capelli, no? Sì, capelli, esatto, plati. Esatto, quello esatto. Che ho consigliato anche a Pinamonti in estate, ho detto anche a Andrea, sono quei giocatori che oggi, se guardi le statistiche, è dal 99 ad oggi è il attaccante che ha fatto più gol in Serie A, ma di Pinamonti non se ne parla mai. Ed Andrea, la cosa bella è che ha giocato tutti in club che sono al di sotto del decimo posto, e nonostante ciò è uno dei giocatori più prolifici della Serie A italiani.
No, perché parlavamo di Fiorentina, cercano un esterno, si parla di Ngong, si parlava di Lorienté, ma si parla soprattutto di Stanks. E allora la domanda che ti facciamo è: raggiunge Bonaventura a gennaio?
No.
Quindi possiamo tagliare fuori Stanks?
Stanks potete tranquillamente, non c'è mai arrivata nessuna comunicazione da parte della Fiorentina, come già quella di Jack, non c'è arrivata nessuna ancora comunicazione, quindi ti posso dire sulla grande che non c'è niente.
E poi c'è quella domanda.
Vai. Adesso già stiamo giocando.
Do un'occhiata alla scaletta dall'inizio della puntata e per raccontare questo aneddoto, perché Enzo lo disturbo spesso. Come mai non torna in Italia? Cioè, come mai non c'è una squadra di medio, alta, bassa classifica? Non c'è una squadra tra le 20 Serie A che ti chiama e ti dice: ho bisogno di Balotelli.
Non ci credo che nessuno te l'ha mai chiesto. Non ci credo.
Perché non è in Italia? Non ci credo.
Aspetta, me lo chiedono in tutte le parti del mondo, ma non in Italia. La verità è questo. Perché io penso, in Italia abbiamo questo modo un po' di giudicare i giocatori. Diciamo, io penso, dopo aver fatto Monza e Brescia, e che non sono state, diciamo, due annate abbastanza felici per Mario, per tanti motivi, un po' anche ha avuto dei problemi anche lui di pubalgia, è stato un po' anche, non è stato molto bene. In quel momento lì si crea in Italia un modo di pensare, dice, no, se non è riuscito lì... Non... è così, io vedo molte volte anche su giocatori che fanno molto bene per anni in Serie B, però si creano quel mood da giocatori di Serie B, non gli danno le possibilità al club di Serie A di giocare, è proprio un modo di pensare... nel nostro paese dei giocatori non gli diamo mai una possibilità a un giocatore che magari per 2 o 3 anni in B ha fatto davvero, no, deve rimanere in B perché ormai è schedato giocatore di Serie B e rimane lì, è un po' così in Italia.
Capito Massimo Coda, no?
Esatto, sto pensando anche a lui.
Certo.
Sì, sono quei giocatori così che rimangono in Serie B e devono finire lì la loro carriera. Alcuni ragazzi, io dico, usciamo dall'Italia. Perché uscire dall'Italia molte volte ti porta...
Ma ha funzionato. Cioè, sì. Pensi a Di Marco, che aveva giocato in Svizzera. Oristanio.
Luca Pellegrini.
Sì, sì. Luca Pellegrini.
Sì. No.
Molti cioè, andare a Calafiori. Cioè, andare fuori.
Sì, è meglio perché se altrimenti rimani in quel segmento lì, no, in Italia non ti riesce a dare la possibilità di uscire. È così.
Ma molto... torna prima o poi?
Mario torna spesso in vacanza, viene a Brescia in vacanza, siamo stati a Capodanno insieme a Monaco, è stato con me a Monaco. Mario è sempre anche io vederlo di nuovo giocare in Italia sarebbe davvero un sogno anche per me, però oggi dirti, ti ripeto, mi chiamano in tanti per lui, ma è lui... ha questo sogno di ritornare, la verità è questa, Mario vuole ritornare in Italia, anche questo è vero, però ad oggi non...
La chiamata più strana che hai ricevuta per avere Balotelli, cioè la squadra più assurda che ti ha chiamato per dire, ma Balotelli?
Ma Mario, mi chiamano dall'Israele, dall'Azerbaigian, dal Messico, dall'Argentina, Mario...
Argentina,
dimmi la squadra.
Ti prego, portalo in Argentina.
Ti chiamano ovunque per Mario.
Immagini, Cavani, Balotelli.
Dal Brasile, pure abbiamo
c'era ricevuto... stato qualcosa.
Sì,
no?
Sì.
Pure il Brasile. Mario, lo chiamano in Cina. In Cina, ma c'è stata la Cina.
Sì. Però ci vuole rubare il lavoro.
Esatto, ci fa concorrenza adesso. Fai podcast.
Bravo,
devo dire.
No, bravo, Mario. Poi non ci appelli sulla lingua, Mario. Su
portaci una volta. Facciamo una puntata in...
Voi due, noi tre.
Collaborazione.
Esatto. Vediamo.
Dicevi, questa storia di te che hai cominciato, è il primo giocatore che Mino ti ha messo accanto, è Ibra.
così. Ibrahim, come lo stai vedendo? Cioè, lo vedi lì a bordo, cioè io, quando guardo le partite e lo vedo lì a bordo campo, mi sembra sempre pronto a entrare da un momento all'altro. Invece non, questa cosa non accadrà.
Batte il piede.
Sì, ce lo vedi, sta lì, mi sembra sempre pronto, adesso entra e fa qualcosa. Cosa fa? Cioè, lui come è pronto a cambiare la mentalità del Milan in questo nuovo ruolo?
Ma Ibra io penso che lui oggi nell'ambiente calcistico può fare di tutto, dal presidente al direttore sportivo, l'allenatore non so, perché lui non è tanto, non è, ma lui forse non si convince, però penso che in futuro anche quello gli
potrebbe pensarci.
Potrebbe pensarci tranquillamente. Ibra ha già la sua presenza da un qualcosa agli altri. E io averlo non ti nascondo, averlo a fianco anche nella nostra agenzia, che comunque lui sta sempre, ci rapportiamo sempre, anche quello per me è un qualcosa di importante e di eccezionale, perché basta qualche volta anche un consiglio suo, una parola sua o qualcosa, ti dice sempre le cose giuste, e lui non va per altre strade. Quello che c'ha, quando deve fare una cosa, alza il telefono e va subito al dunque. Io ti posso dire, l'anno quando è stato lì al Milan, ma anche Bennacer, quando parla di lui, parla di una persona che comunque, a differenza di altri giocatori che magari sono un po' più egocentrici, un po' più egoisti, lui ha sempre lavorato anche per il bene della squadra. È stato forse uno dei pochi giocatori, al di là che ci sono giocatori importanti nella storia del calcio, hanno vinto palloni d'oro, tutto quello che vuoi, però lui per il bene della squadra penso che è stato un giocatore da 10 palloni d'oro per me, visto quello che ha fatto in tutti i club che dove è stato. Io penso che poteva, cioè, c'era un pallone d'oro per il giocatore più influente in un club, in una società, io penso che doveva vincere 10 palloni d'oro sicuramente.
Bello. Verissimo. E non solo da giocatore adesso,
sì, ma da dirigente io lo vedo. Lui alla fine poi per prendere questa decisione sa il fatto suo, sa benissimo cosa fare, cosa. Infatti prima si parlava di Ibra già da un po' di tempo, si è preso il suo tempo per capire realmente cosa poteva dare e cosa poteva fare. Lui non è un improvvisato, non è uno che dice oh, vieni qua, facciamo, no, che devo fare?
Ma vi siete sentiti durante la fase di...
Sì, qualche volta ci siamo vista, però io, ma anche Mino negli ultimi anni con lui, lui Ibra è una persona talmente intelligente. Diciamo, nei primi anni, sai, qualsiasi cosa, anche a livello di investimento, erano Ibra
più.
Sì, ma negli ultimi anni Mino, visto che ormai lui era in grado, fai
però
tranquillamente.
È un po' la personificazione di Mino, cioè all'esterno sì, c'è l'immagine sì, di Mino Raiola e di Ibrahimovic, due molto sicuri di sé, a volte egocentrici, abbastanza talentuosi, sì, abbastanza capaci, sì, poi però gli aneddoti portano a realtà completamente diverse. Cioè Ibra è in campo, è stato il giocatore che ha rappresentato a pieno Mino?
Sicuramente, sono d'accordo su questo aspetto qua. Lui e loro si completavano in tutto, e io con Ibra, specialmente negli ultimi mesi, quando Mino, diciamo, stava già in una fase di salute non perfetta, li vedevo parlare insieme, e Mino ogni volta, Mino che era, diciamo, un po' anche nelle ultime fasi un po' sofferente, però quando Mino apriva gli occhi e sorrideva, quando arrivava lui e vedeva lui quando vedeva Ibra, Mino sì, ma anche io sicuramente passava tante ore della giornata un po' in solitudine Mino, un po' quando vedeva Ibra, oppure ha visto qualche altro suo calciatore, in quel momento lì Mino si illuminava davvero, iniziava a parlare, iniziava a raccontare aneddoti, iniziava a giocare. In quei mesi lì Mino l'abbiamo vissuto quando era in presenza di un suo calciatore, specialmente Ibra, ritornava il Mino che conoscevamo tutti i giorni. Purtroppo poi nell'altra fase della giornata invece purtroppo c'era da combattere.
Molto bello quello che dici. Veramente bello. No, perché appunto, cioè, racconta di rapporti che sono freddi, che leggiamo, cioè dall'esterno sembrano freddi, leggiamo dai giornali, però cioè, dietro
si alzava dal letto, iniziava a scherzare, a parlare solo quando vedeva un suo giocatore, e quando Ibra è stato uno di quelli là che ha visto di più negli ultimi mesi, lo vedevi, pensavo in quel momento lì, cazzo, è fine, si è ripreso. Quando lo vedevi con un giocatore sembrava che era guarito, dico la verità.
Bello. Molto bello quello che dicevi. Cambierei un attimo registro e ritmo con un momento, caro Enzo, questo aspetto. Questo momento in cui devi stare molto attento.
È pericoloso.
Molto attento. Questo violino qua è il violino delle
provocazioni.
Ti sembra che qua siano stati tutti bravi, tranquilli, grazie, ti fa le domandine serene. No, adesso si pesca.
Però niente, tutto di preparato, io non sapevo niente.
No, no, assolutamente.
Qualcuno pensa che
è la cosa bella, no. Nemmeno noi.
No, esatto, neanche noi sapevamo tutto questo. Ma cosa facciamo? Ti leggiamo delle peschiamo delle domandine.
Delle crocchette piccanti.
Piccanti, piccantissime.
Facciamo pescare orazio.
Sì, sì.
Mi dai questa responsabilità, caro Matteo Palmigiano. Va bene.
Perfetto. Pesca bene, pesca bene.
Mamma mia.
È il violino, sviolina te.
La prima provocazione, Lorenzo Raiola, è questa.
Allora,
vediamo un po'. Cosa hai tirato fuori?
Siamo anche nel periodo di tombola.
Esatto, siamo allenati.
Beh, torniamo in parte su un argomento che abbiamo affrontato.
Okay.
Cosa rispondi a chi dice che il Milan con Maignan ha fatto un upgrade rispetto a Donnarumma?
No, posso dire che sicuramente Maignan sta facendo molto molto bene. È un giocatore comunque titolare anche della nazionale francese, un portiere davvero... che anche lui come primo impatto in Italia da un campionato francese è arrivato in Italia, davvero ha fatto qualcosa di importante. Però oggi dire che c'è stato un upgrade mi metti no, non voglio diciamo esagerare, però Gianluigi lo vedo proprio in un'altra collocazione, non penso proprio paragonabile in questo momento qua. Questo è il mio modo di vedere. Poi,
ma con Maignan in assoluto, con tutti i portieri,
per me Gigi è il portiere più forte al mondo.
Per
sì
me
no?
Gigi sì, è il portiere più forte al mondo. Okay. Ma questo non lo dico io, tutti gli allenatori che l'hanno avuto, tutti i preparatori dei portieri, ha avuto un preparatore dei portieri importante, l'ultimo Spinelli che sta adesso all'Inter. Tutti ne parlano con Gigi, che è il miglior giocatore portiere che hanno visto. Spinelli ha allenato anche il signor portiere, non è che. Per loro Gigi è un talento fuori da qualsiasi portata. Questo è quello che mi dicono tutti gli allenatori che l'hanno avuto.
E noi siamo partiti forte con queste provocazioni.
Siamo partiti abbastanza forti.
Oh,
sì.
Ma quante ne
ci sono sempre tantissime. Però facciamo tre.
Ne facciamo
altre
tre.
Due.
Facciamo tre, dai. Pesco la seconda.
Occhio, eh.
Se sto bene, sono ancora l'attaccante più forte. Non lo dico io, ma lo dice... Mario Balotelli, ha ragione, sei d'accordo con lui?
Attaccante italiano.
Sì, sì.
Penso di sì. Oggi i numeri dicono che in Italia come attaccanti sì, abbiamo degli attaccanti validi come Ciro, ci sono degli attaccanti comunque in Italia hanno fatto bene, però se vediamo a livello internazionale negli ultimi anni, ma anche dall'europeo ad oggi, abbiamo questa carenza negli attaccanti. Ti dico sì, oggi Mario potrebbe tranquillamente fare l'attaccante nazionale italiano, senza dubbio.
Segniamo. Ci è piaciuto.
Cioè, e devo pescare solo una tra tutte quelle che ci sono.
L'ultima
croccante provocazione.
Vediamo.
Vai.
Cosa pesco?
Ma eri più in difficoltà quando dovevi andare a fare certe trattative in questo momento?
Sta sudando.
No, in realtà qui è... cioè meno pesante le altre.
Ok.
Beh, questo lo dici tu. No,
forse
scherzo.
Il prossimo fuori classe del team Raiola è...
Ah, bello. C'è uno che c'hai lì sotto.
Cioè quello su cui punti tutto.
Che magari non conosciamo.
Dico, ho tanti ragazzi molto validi, giovani. C'è una bella categoria dai 2006-2008 molto interessante. Quindi vado un po' anche per età, quindi... uno dei più grandi oggi potrei dire sei Dufini del Genova.
Ah, ha già giocato, ha già esordito in A. Come?
Sì. Lola è un giocatore per caratteristiche, è un giocatore qualità fisiche eccezionali, è un giocatore penso a livello internazionale anche per la Premier, campionato tedesco, potrebbe essere un davvero molto interessante nel panorama calcistico italiano. Lui è italiano a tutti gli effetti, nato in Costa d'Avorio, però è italiano. Gioca anche la nazionale under italiana, under 19.
E i Dufini, segniamo signori.
Ma invece... poi è facile da qualche anno.
Esatto.
Noi ce lo stiamo dicendo adesso qua a Corrocaetas.
Invece chi avresti voluto / vorresti nella tua scuderia? Cioè, i giocatori che ti piacerebbe.
Ma che giocano che...
Vedi tu, non lo so.
sia del passato ma anche del presente.
È un giocatore che sono innamorato, vabbè, io vabbè, per talento ci sono i Ronaldinho, questi giocatori qua, però se parlo come giocatore italiano, era un giocatore che mi sembra, ho detto anche una volta, che anche a mio cugino Mino piaceva un po', ma proprio per modo anche di gestire la sua carriera, è Christian Vieri. Christian Vieri a me come giocatore quando ero ragazzo mi piaceva.
Fantastica un po', dove l'avresti portato? Cioè lui ha fatto trasferimenti da 90 miliardi, vero, cioè oggi. Però oggi tu hai il Vieri, quello Atletico Madrid Lazio prima, Vieri Prime, cioè, oggi Vieri, 98, dopo il mondiale del 98, dove lo porti?
Oggi Vieri potrebbe giocare come Haaland al City. Giocatore da City, da Real, così, un giocatore Vieri portandolo ai nostri tempi potrebbe tranquillamente giocare. Era un giocatore che era affascinato per forza, ma specialmente per carattere, per anche modo
cultura
di,
del lavoro, cultura anche, del dicevano,
ma anche pensare in, lui alla fine ha giocato in tantissimi club, anche questo non è stato un giocatore no. singolo per un club, si è messo comunque in mostra cercando sempre di rapportarsi con tante realtà, ha giocato anche all'Atletica, ha giocato Cristiano, quindi no, come giocatore, come caratteristica, come mentalità, è uno dei giocatori che...
Bellissimo, è vero, oggi... Cioè sarebbe
bravo. Esatto, mi sarebbe piaciuto vederlo in Premier in effetti, perché aveva le caratteristiche da Premier.
Sì, sì, no, Vieri oggi è
gomiti giocatore. Larghi in quelle difese lì. Sì. Mamma mia. Bellissimo. Enzo è stato fantastico.
Abbiamo già finito.
Cioè, no, tra poco arriva un'altra persona qui per dirci un po' di cose. Però è stato veramente, veramente bello.
No, grazie a voi.
Ti seguiamo in questa sessione.
Mi sono divertito, sì, grazie.
Ti male. Disturbiamo in questa sessione.
E Orazio.
Ora, no. Chi porti all'Odense? Io solo sapere questa cosa. Chiudiamo questa trattativa. No. All'Odense BK.
Vediamo.
Sì. Vabbè. Grazie Enzo.
Grazie a voi.
E adesso cosa arriva?
Adesso arriva la crocchetta de Gamber.
Mentre il mondo va rotoli, io me la godo con Crocchetta.
Il gambero!
È tornato Simone Gamberini.
È tornato il gambero, ciao. Signori. Ciao, gambero.
Ciao ragazzi.
Come stai, Simone Gamberini?
Bene, bene, vi dirò.
Come è iniziato questo nuovo anno?
Con già i primi turni di Serie A, belli carichi.
Carriera Football Manager, come sta andando?
Sta andando bene, sta andando bene.
Con che squadra?
Si può dire?
Sì, certo, si può dire.
Con la Cremonese.
Bello. Beh, col Mudo ti sei fatto ingolosire da Vasco.
Diciamo che c'era
l'hai
un po'
già
di...
cacciato il Mudo. Ah no, sì.
No. La squadra non è mai realmente mia finché non ho mandato via tutti quelli che c'erano prima.
Giusto. Questa è la tua politica.
Non vuoi dire, ma hai portato la Cremonese in Champions,
League. Sì,
okay. Ma basta, volevo solo fare questo inciso. Di cosa ci parli?
Abbiamo parlato di mercato, anche di ragazzi futuri. Allora, vogliamo parlare del talento generazionale che arriverà nel calcio europeo il prossimo anno?
Eterno.
Che tra l'altro qualche volta l'avevamo anche citato qua di bisbigliato. Claudio Jeremias, detto il Diablito Echeverri.
Che bella. Che bella questa puntata della crocchetta dei gamberi.
Siamo
cioè,
di fronte a cosa?
Siamo di fronte a un ragazzo, perché io ogni tanto in redazione ho la mia postazioncina dove vedo anche i miei sport, sci, biathlon.
Chi è che hai di fronte?
Di fronte ho uno che sta sempre al telefono a parlare di giocatori, agenti. Io vedo i miei sport, una volta vedo una partita e ero da solo come al solito. Poi a un certo punto c'era un ragazzo che segnava, mondiale under 17 Argentina-Brasile, e arriva sempre più gente intorno. Sì, cioè, che sta succedendo? C'è uno che ha fatto 3 gol al Brasile e li sta mandando al manicomio. Però è un ragazzo che già da tempo si conosceva, che è appunto Claudio Echeverri del River Plate, che è un 10. È un 10.
So esistono
non,
ancora i 10?
So che non è proprio l'era dei 10, però è un 10. E arriverà al Manchester City nel prossimo anno.
Strano.
Manchester City che ha deciso di puntare su questo ragazzo perché effettivamente è molto forte. Nonostante poi in Argentina non è che abbia...
Da che squadra?
Da River Plate, abbiamo detto il...
Come? Il 9, no?
Sì.
Prima il 9, poi il 10.
E quindi visto che appunto dall'Argentina ha già pescato bene con Julian Alvarez, ha fatto un'operazione simile in tal senso. Arriverà il prossimo anno. E perché il prossimo anno? Cioè, beh, perché non è ancora maggiorenne come Hendrik? No, ragazzi, mi dispiace dirvelo, lui è nato il 2 gennaio 2006 ed è maggiorenne. Cioè, cioè, è successa questa cosa. Ma il 2 gennaio 2006 lui è già maggiorenne. Però, che cosa è successo? Il River Plate ha un po' questa abitudine a sfruttare i semestri, perché in Sud America i semestri sono un po' sfalsati rispetto ai nostri, e quindi di solito, soprattutto l'era Gacciardo, era: io ho un giocatore forte, il primo semestre però è il secondo vostro, quindi da gennaio a giugno non è il caso di mandarvi un giovane, però poi dopo a giugno hanno la Libertadores e dicono vabbè, però datecelo per finire la Libertadores, e poi però dopo diventa gennaio di nuovo, e quindi in questa maniera qualcuno, Julian Alvarez soprattutto, l'ha tenuto. L'anno scorso cosa hanno fatto con Enzo Fernandez? C'era una clausola che appena usciva dalla Libertadores il giocatore poteva andare al Benfica, e la squadra è uscita subito. Tra l'altro i tifosi non è che hanno preso benissimo la prestazione di Enzo Fernandez contro il Vélez, e quindi poi sia lui che Julian Alvarez sono andati in, nelle rispettive squadre, al Manchester City, l'altra al Benfica e poi successivamente al Chelsea. Tra l'altro anche una trattativa non proprio prendendo i bronzini dal salvadanaio.
Direi di no.
Quindi chi è però...
bravo, raccontaci qualcosa.
Il Diablito Echeverri. Innanzitutto perché il Diablito? Perché ha il cognome, diciamo, di pronuncia uguale ma scritto in maniera diversa, del Diablo Echeverri. Ma chi è? È il Maradona boliviano, cioè un giocatore cult del calcio boliviano e calcio sudamericano in generale degli anni 90, della famosa argento della Coppa America della Bolivia a fine anni 90, insomma un giocatore molto famoso.
Di culto.
Sì, di culto in Sud America. Quindi lui era il Diablo, lui e il Diablito sono scritti in maniera leggermente diversa, però insomma deriva da quello. Ragazzo è nato nel Chaco, che è una provincia del nord-est dell'Argentina, insomma diciamo verso il confine del Paraguay.
Vicino al Tucumán?
Sì, da quelle, siamo da quelle parti. Sì. Okay. Di solito ecco, i giocatori che vengono da quelle parti hanno come soprannome quello della zona, quindi il Tucumano, il Tucu, Pereira e vari, Correa. O il Chaco, che ci sono il Chaco in Saurralde, magari qualcuno ricorda al Boca Juniors, esatto. E come l'ha notato il River? Beh, è andato a vedere delle partite lì, però l'ha preso all'età di 10 anni, quindi parliamo del 2016, perché è un, certo. È un 2006. L'ha notato a 10 anni, solo che c'era un problema. Innanzitutto il ragazzo fisicamente era un po' piccolino, però molto molto forte.
Mi ricorda qualcuno?
Infatti.
Qualcuno comunque ha fatto una foto, qualcuno comunque ha fatto una foto quando è andato poi con la nazionale. E quindi lo hanno preso, però il ragazzo era molto piccolo e quindi anche molto legato alla famiglia, e doveva andare a Buenos Aires, che non è vicina al Chaco, al nord-est dell'Argentina. Non ci rendiamo conto, ma l'Argentina è molto grande.
Molto lunga anche, soprattutto.
E quindi...
Cosa, un podcast di geografia.
No, sto pensando all'Olanda e adesso all'Argentina.
No, perché io ho fatto da Buenos Aires al nord e ci vuole l'aereo comunque, non è una roba
sì,
che
sì, quando
fai...
facevo i provini con il River, lui ho fatto...
un paio ne ho fatti.
E quindi c'era questo problema anche degli spostamenti e soprattutto di un bambino di 10 anni, perché è un bambino a 10 anni, e durante questi anche lunghi viaggi che faceva per provare con il River Plate, la dirigenza aveva già capito, dopo qualche gol importante con i pari età, che era un giocatore su cui puntare, di doverselo prendere. Però lui, che era comunque un bambino di 10 anni, ha detto: io ci vengo, però i miei genitori vengono con me. E quindi hanno dovuto fare una sorta di operazione per portare anche la famiglia, che sono mamma e papà, ma lui ha anche diversi fratelli maggiori, 4, addirittura 5, non mi ricordo se sono 5 con lui o lui
calciatori?
5. Non necessariamente, okay. Cioè quantomeno non del suo livello.
Certo.
E, però i genitori hanno detto: sì, noi chiaramente ve lo portiamo, ma ci fate vedere dove lo fate andare a vivere? E quindi lo portano nel comprensorio del River Plate, gli fanno vedere la stanza che praticamente era un santuario del River Plate. Cioè, era la porta era bianca con una banda rossa, l'apri e dentro era praticamente sì un santuario con copertine, poster. Quindi lui è cresciuto dall'età di 10 anni in mezzo a questi miti.
Questa foto di Kamenagi, questa foto.
Sì,
di...
io mi immagino anche, non so, tipo il piumone del River Plate.
Bellissimo.
E poi dopo piano piano si è ambientato e cresciuto in questa famiglia, in un'epoca in cui era arrivato il muñeco Gaciardo, anche se poi l'ha fatto esordire in prima squadra De Michelis, che tra l'altro condivide anche l'esperienza al Manchester City, che è la, la sua prossima squadra.
Penso abbia aiutato anche
tutto torna. Martino.
Sì, ed è stato notato al pubblico internazionale, visto che in patria comunque nelle varie divisioni inferiori si faceva ovviamente notare, perché è un talento fuori dagli standard per quelle che sono quelle categorie lì. Però la prima volta dove si è notato in ambito internazionale, dov'è?
Dov'è?
A Caorle. Per un torneo.
No.
In...
Puma, dov'è Caorle?
In Francia, no?
Caorle.
Quindi in provincia di Venezia.
Lo so, sì, anzi, andavo anche a un campus estivo, però tanti mi dicevano.
È stato pure lì.
No. Tanti però la confondono con una città francese, non so perché.
Calebo, non c'entra niente.
No. Questa cosa qua.
Quindi fa questo torneo internazionale under 11, quindi siamo nel 2017. E lo si nota particolarmente perché segna 4 gol, segna 9 gol in tutto il torneo, ma 4 li fa nella stessa partita contro la Juventus.
Ah.
E quindi lì un po' nasce già la, l'attenzione per questo ragazzo, che poi è arrivato a fare quello che ha fatto e lo ha portato a essere tesserato dal Manchester City. Qual è il suo futuro però? Abbiamo detto 2025, arriverà a gennaio, non passerà direttamente dal Manchester City, ma sarà parcheggiato in una squadra che magari, se lo dicevamo un anno fa, abbiamo detto sì, vabbè, salvezzina in Spagna, però il prossimo anno rischia di giocare la Champions League, perché si sta giocando il titolo con il Real Madrid, non è nel Barcellona, né l'Atletico Madrid, ma è il Girona, che ovviamente fa parte del City Group.
Tra l'altro ne approfittiamo per dirvi che ci sarà presto una puntata su tutti i segreti del Girona.
Sì, sì, sì.
La vogliamo fare, sì, perché se lo merita.
Assolutamente.
Beh, a questo punto lo
dai, sbilanciati, farà la Champions League,
Sì, dai. Adesso lo possiamo dire.
Tracollo brutto.
Tu sarebbe stato bello al Palermo con, dopo Pastore.
Però Vasco, il Palermo, Marco Russo ci insegna, una tradizione non tanto dei Ciacchegni, dei Tucumani, ma dei cordobesi.
Tutti cordobesi.
Dybala, Pastore,
so,
Vasquez.
Erano altri tempi. Sognavo un po',
noi Ciacchegni qua.
Ciacchegno, no grazie.
Sì, 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 assolutamente. Diablito e Ceverri, lo aspettiamo. Scusami, per salutare il massimo esperto italiano di Diablito e Ceverri, vogliamo citarlo. Secondo me almeno lui è il massimo esperto italiano di Diablito e Ceverri. Non sei tu, è un tuo amico.
Beh, sì, certo. Lo citiamo sempre, il nostro amico Giacomo Cobianchi, il principe, ciao, principe. Dell'X Calcio.
Sì, dell'X Calcio, è vero.
Il principe. Ciao principe. Grazie ragazzi, è stata una bellissima puntata. Siamo arrivati in fondo a questa avventura di mercato. Caro Puma, caro Razio, caro Gambo.
Quasi così vado a cercare una squadra in questo tema mercato, vado a vedere se c'è qualcuno interessato.
Vedi un po'. Torniamo settimana prossima.
Torniamo settimana prossima e voglio rilanciarlo tu, visto che hai la possibilità di farlo, come ci piace fare a noi, salutare.
Cumbia?
Sì, dai, vai.
Lo faccio?
Certo, vai.
Cumbia!